Spero di riuscire a centrare le vostre aspettative. L'intervento mio sarà in realtà non una sintesi di tipo storico, diciamo così, il retroterra storico-sociologico entro il quale si dà la produzione degli Atti dei Martiri. Eventualmente lo discutiamo in base alle curiosità, agli interessi che avete nel dibattito. Io vi propongo una cosa in realtà molto più semplice. E cioè quello che ho ricavato da una lettura dell'opera di Luca e di tre testi fondanti, di tre atti di martiri, diciamo, che stanno tutti appunto in quell'arco cronologico che indicava la professoressa, dell'impero di Marco Aurelio, gli atti di Giustino, la lettera circa il martirio di Policarpo e la lettera circa il martirio dei martiri di Lione, tre testi che, essendo molto antichi e avendo una buona attendibilità storica, offrono un riferimento interessante e tutto sommato abbastanza prossimo nel tempo agli scritti canonici del Nuovo Testamento, per tentare di vedere che cosa succede, per così dire, dei temi del discepolato e della testimonianza, cristiana quando la testimonianza diventa martirio. Allora, diciamo così. Vi propongo una lettura, usiamo pomposamente l'aggettivo teologica, del passaggio dall'Opus Lucanum agli Atti dei Martiri. Evidentemente dietro a questa letteratura c'è tutto un ricchissimo retroterra culturale, sociale, antropologico, sociologico che va indagato, ma sul quale non ho in realtà grandissime competenze, e che comunque riservo a un secondo momento. Adesso condivido con voi lo schermo. Vorrei alcune considerazioni iniziali e poi articolo un poco, no? Il martire è una figura cardinale dell'identità cristiana, soprattutto nella Chiesa antica. Tutto sommato, molto presto, il martire, pur conservando una posizione di eccellenza nel culto e nella devozione cristiani, fino ad oggi, è un poco sparito invece dai quadranti della teologia cristiana. Il riferimento al martirio è diventato, come dire, appannaggio della dimensione devozionale, liturgica, meno del pensiero teologico delle chiese, e tranne in alcuni momenti, naturalmente. E questo credo per delle ragioni che hanno a che fare con ciò che accennava prima la professoressa Tomain, cioè il problema del rapporto fra cristiani e ordine politico-sociale. Il martirio è l'espressione più alta di una messa in questione di ogni ordine possibile e quindi anche la messa in questione di un ordine cristiano. E quindi le chiese post-costantiniane si trovano anch'esse a disagio nei confronti del martirio. Aggiungerei un elemento ulteriore che riguarda noi oggi. I temi della testimonianza e del martirio sono stati a volte anche abusivamente monopolizzati da pratiche violente, il terrorismo, i martiri della guerra, una propaganda religiosa aggressiva, manipolatoria, per cui spontaneamente, almeno per quanto mi riguarda, l'idea di martirio e di testimonianza scivolano molto vicine all'idea di fanatismo, di aggressività, di violenza, ideologica. Per cui il martirio, la testimonianza sono dimensioni rispetto alle quali si vive un certo imbarazzo, un certo disagio. Quello che io vorrei fare è appunto cercare di recuperare nel testo di Luca e nei tre atti che vi ho menzionati il senso originario di queste due dimensioni della vita cristiana, per magari recuperare appunto anche questa centralità che esse hanno dal punto di vista cristiano. La tesi, molto semplice, in realtà abbastanza, voglio dire, uno che abbia letto i testi dice, vabbè, grazie, è scritto, non ci dici nulla di nuovo. La vita di Gesù e la vita dei suoi discepoli, così come emerge dal racconto di Luca, Vangelo e Atto, è una vita martiriale, e cioè necessariamente la testimonianza resa al regno di Dio è una testimonianza che implica in una qualche misura un'opposizione violenta da parte dell'ambiente presso il quale questa testimonianza viene resa. E quindi nel cristianesimo primitivo il fatto che si ponga in fortissimo risalto il martire e che addirittura nasca tutta una letteratura riguardante i martiri, è certamente collegato anche a tutta una ricca serie di elementi culturali, letterari, eccetera, ma ha una ragione teologica intrinseca alla vita delle chiese cristiane e al loro modo di interpretare il discepolato cristiano, e cioè una chiesa autentica, la chiesa di Cristo, non può essere che una chiesa di martiri. Questo è così vero che la chiesa copta d'Egitto conta gli anni a partire dalla persecuzione di Diocleziano, no? Cioè, Erik Peterson, in un suo saggio degli anni 30 sul martirio, osservava in una maniera abbastanza interessante che nel credo, nel simbolo, la chiesa è qualificata come chiesa apostolica. E però la pietra sulla quale si celebra l'Eucaristia negli altari contiene, o doveva contenere, adesso non so, dopo la riforma liturgica, le reliquie dei martiri. Cioè, si celebra il sacrificio di Cristo sulle reliquie di coloro che hanno sacrificato se stessi, anche se nella confessione di fede questa confessione è vincolata alla tradizione degli apostoli. Per vedere chi è il martire per la Chiesa antica, ho pensato di partire dal testo di un inno che ancora oggi è compreso nell'ufficiatura liturgica dei martiri nella Chiesa latina. È un inno antico ma non antichissimo. La più antica attestazione che ne ho trovato si trova in Giuliano di Toledo. Siamo negli anni 30 del VII secolo. Potrebbe essere un inno di V secolo, non credo anteriore. Ci mostra quindi una teologia del martirio consolidata, schematizzata, in un contesto nel quale il martirio non è più una condizione attuale per i cristiani, almeno all'interno dell'impero, del mondo, diciamo, mediterraneo, e quindi, come dire, ci mostra un punto di arrivo della teologia del martirio. Quali sono gli elementi che mi sembra interessante mettere in evidenza di questo testo? Anzitutto il tema della gioia. L'anima esulta nel celebrare col canto la stirpe dei vincitori. La morte dei martiri non è un lutto, ma è un trionfo. Questo è un elemento che si trova continuamente. Si parla di vincitori, di trionfo, di allori. La prospettiva nella quale il martirio viene presentato è sempre una prospettiva di tipo bellico, agonistico. Il martirio avviene in un contesto agonale, è una sfida tra il martire e i suoi avversari. In ultima analisi, l'avversario è il demonio. Gli eroi del conflitto sono eroi inermi, come pecore vengono sgozzati, mentre gli avversari sono presentati armati di ogni violenza, i flagelli, le spade, gli arpioni con i quali cercano di violare la carne, la fisicità e la coscienza dei martiri. C'è anche un elemento di bestialità, di ferinità, che spesso viene messo in evidenza anche nella letteratura martiriale. Il martirio viene presentato come l'esito di una scelta. La scelta è fra il mondo e il cielo, fra il demonio e Cristo. Ebbero orrore del mondo, malgrado il suo sterile fiore, e scelgono di mettersi alla sequela del re degli abitanti del cielo. C'è una forte enfasi posta sull'eroismo nel sopportare la sofferenza fisica. E poi c'è la supplica a Dio perché dia perdono e pace. Allora, la forma metrica, fra l'altro, nell'innario, gli inni latini che hanno questa forma, la strofa safica, sono sempre inni trionfali, no? Quindi siamo nell'ambito di una celebrazione trionfale. La celebrazione trionfale si applica ad una situazione paradossale, e cioè questi milites di Cristo, come il loro stesso re del resto, trionfano in una situazione nella quale si espongono completamente inermi alla violenza ingiusta dei loro avversari. Non permettono che le loro coscienze vengano violate e, malgrado l'artiglio li laceri, non penetra il santuario del loro cuore. Non entra nelle loro coscienze, sono inflessibili nella difesa della verità e tuttavia non resistono alla violenza del loro avversario. Come pecore si fanno sgozzare, non un mormorio risuona, non un lamento, ma in un cuore silente, la mente consapevole custodisce la pazienza. Tema che nel III secolo Lattanzio sviluppa in maniera grandiosa questo. Quando non si può argomentare con l'avversario, quando l'avversario regredisce fino ad uno stato ferino, nel quale è capace solo di esprimere una sopraffazione violenta, il martire tace, non cerca più di difendersi e lascia che il suo avversario lo distrugga, perché in questo modo salva la propria umanità e salva anche l'umanità del proprio avversario. Questa almeno era la tesi di Lattanzio. Allora, certamente ci sono molte radici, no? C'è il ricordo di un'etica romana che celebra la pazienza come una parte della virtù della fortitudo. C'è certamente il ricordo, la memoria giudaica del martirio dei Maccabei, che per non venir meno all'osservanza della legge si fanno uccidere uno dopo l'altro, ultima la madre. C'è il ricordo dell'ideale stoico e neoplatonico del filosofo che, siccome vive una vita conforme al logos, anche torturato nel toro di Falaride, è comunque beato. E poi c'è l'idea evangelica per la quale non si deve resistere al malvagio, ma non si deflette dalla confessione del nome di Cristo. Allora, nei limiti appunto in cui è possibile farlo, sulla base dei testi che ho selezionato, provo adesso ad articolare un poco queste idee a partire intanto dall'inizio e dalla conclusione delle due opere che compongono il Dittico di Luca e poi vediamo qualche dettaglio in più. Partiamo dal prologo del Vangelo, il quale ci mette di fronte al tentativo fatto da Luca di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi. Usa un verbo pleroforeo al perfetto che suggerisce l'idea di un processo che giunge a compimento. Gli eventi della vita di Cristo sono fin dall'inizio, proprio fin dalla prima riga del Vangelo, presentati come il compimento di una preparazione che ha una storia antica. I testimoni oculari di questa vicenda, gli autoptai, sono la fonte alla quale Luca fa riferimento, soltanto perché oltre ad avere visto si sono resi servitori della parola, cioè testimone della vicenda di Gesù, è colui che è capace di metterla in relazione con il suo senso, cioè con la preparazione, con la parola che l'ha preceduta. Ci sono altri che sono stati spettatori della vita di Gesù. Pilato è stato protagonista di alcuni momenti centrali della vita di Gesù. Giuda lo ha accompagnato per tutto il suo tempo, non sono testimoni perché si hanno visto, sono autoptai, ma non hanno saputo mettersi a servizio della parola e quindi non hanno colto la verità di ciò che si è svolto davanti ai loro occhi. L'insegnamento ricevuto da Teofilo è solido, è affidabile, è credibile, e con Teofilo tutti coloro che non sono testimoni diretti della vicenda di Gesù, proprio perché si basa sulla fedele riproduzione, sulla fedele trasmissione di ciò che i testimoni hanno visto. La nozione di testimonianza è strettissimamente legata alla dimensione della tradizione. Se guardiamo la conclusione del Vangelo, dopo la risurrezione, incontriamo la sera stessa di Pasqua l'episodio famoso dei discepoli di Emmaus, e qui incontriamo qualche altro elemento interessante, e cioè l'apertura della mente. I discepoli di Emmaus camminano insieme a Gesù risorto senza riconoscerlo, fino a quando egli non apre loro la mente per comprendere le scritture. Allora si può vedere Gesù, ma lo si riconosce solo quando è possibile vederlo sullo sfondo delle scritture, comprendere la sua vicenda, è allora che si diventa testimoni di questa vicenda. I discepoli, cioè, sono inviati come testimoni non dei meri avvenimenti biografici che riguardano Gesù, ma del fatto che in essi si compie una promessa contenuta nelle scritture e rivolta a tutte le genti. Quando in Luca e Atti si dice che i discepoli sono testimoni della risurrezione o testimoni di Gesù Cristo, si intende questo, cioè sono testimoni non nel senso giudiziario di uno che ha visto svolgersi un incidente e lo riferisce, ma nel senso, se mi permettete, martiriale di uno che ha compreso che cosa questo significa, anzitutto per se stesso. Ora, per poter realizzare questo aspetto, il mandato di essere testimoni in questo senso, occorre essere rivestiti di potenza, e cioè occorre lo spirito. Ed ecco il passaggio agli Atti degli Apostoli. Negli Atti, Luca riprende i temi del Vangelo e la sua sintesi è quello che Gesù fece e insegnò, le azioni e le parole di Gesù, e cioè Luca non è testimone di una dottrina, di idee, di concetti, è testimone anzitutto della vicenda di una persona. E infatti la missione dei discepoli prende avvio dal fatto di essere vissuti, di essere stati insieme al risorto, che si mostra vivo con loro, con molte prove, mangiando e bevendo con loro. Il fatto di mangiare è un particolare abbastanza triviale, tutto sommato, se lo guardiamo con i nostri parametri, ma esprime proprio l'idea, la preoccupazione di Luca, che la testimonianza dei discepoli non è relativa a cose che Gesù, a idee che Gesù ha trasmesso loro. È relativa proprio a dei fatti concreti, a delle cose esperite insieme, stando insieme a Gesù. Tra l'altro, i discepoli chiedono a Gesù se è questo il tempo in cui ristabilirà le sorti di Israele. Malgrado passi 40 giorni con loro dopo la risurrezione, parlando del regno di Dio, i discepoli hanno idee piuttosto confuse sulla natura di questo regno. E cioè, si può essere testimoni di Gesù Cristo, anche se non si è compreso pienamente o non si è compreso affatto il suo mistero. I discepoli, per tutta la durata del Vangelo, non hanno alcuna comprensione delle scritture. Solo dopo la Pentecoste saranno in grado di mostrare a propria volta le ragioni della vicenda di Gesù sulla base delle scritture. Testimone non è uno che ha penetrato e compreso il mistero di Gesù, è uno che ha riconosciuto che in lui si compiono le promesse di Dio e che accetta per se stesso, anzitutto, le conseguenze di questo riconoscimento. E se andiamo alla conclusione degli Atti, significativamente qui non si parla più di Gesù e dei suoi discepoli, ma l'ultima pagina degli Atti ci mette di fronte Paolo che a Roma, mentre attende lungamente un processo del quale non abbiamo alcuna notizia, dà testimonianza a chiunque voglia andarlo ad ascoltare del regno di Gesù. Cercava di convincerli riguardo a Gesù partendo dalla legge di Mosè e dai profeti. Ancora una volta, quindi, al cuore della predicazione di Paolo e degli apostoli sta Gesù Cristo nella sua relazione con una promessa. Un elemento importante che troveremo altre volte, questa testimonianza non produce mai una evidenza cogente. La testimonianza non esime colui che la riceve dal rischio di una decisione. E infatti alcuni credono, altri no. Allora, da una parte la testimonianza è basata su fatti esperiti, sull'autopsia, dall'altra parte chiede comunque a chi la riceve di aprirsi alle parole che gli vengono dette. Se io dimostro il teorema di Pitagora, se esibisco in tribunale una prova evidente della colpevolezza di X nell'assassinio di Y, io non sono testimone nel senso che qui ci interessa. La testimonianza è la provocazione nei confronti di chi mi ascolta di una presa di posizione della quale ciascuno è responsabile per sé. Ecco, la testimonianza chiama a una presa di posizione, non esime dal rischio. E proviamo a vedere adesso un poco più sistematicamente. Io vi ho dato una grande massa di testi. Nella versione scritta del mio intervento troverete poi molti dettagli in più. Adesso corro un pochino veloce e denuncio, come dire, alcune tesi. Un'ovvietà. La testimonianza è così centrale nella vicenda cristiana perché all'origine della fede cristiana ci sta la convinzione che Dio si manifesti nella storia degli uomini, cioè nella sfera percettiva umana. Il fatto che Dio si manifesta implica che sia possibile dare testimonianza di questo manifestarsi. E che cosa succede quando Dio si manifesta? Sostanzialmente mi sembra si possa dire che Dio si manifesta, quando Dio si manifesta, lo fa promuovendo, incrementando la vita. Fa nascere un bambino da una donna sterile, lo fa nascere da una vergine, fa rinascere un morto, guarisce, libera dai demoni. L'azione di promozione, di ristabilimento della vita caratterizza l'azione di Dio verso gli uomini e caratterizza l'azione di Gesù nei confronti dei suoi contemporanei, caratterizza poi l'azione dei discepoli nei confronti dei loro contemporanei. Questa azione con la quale Dio si manifesta concretamente, fisicamente, nel mondo e nella vita degli uomini, non toglie Dio dal suo nascondimento e dal suo mistero. In Luca l'azione di Dio è sempre, o meglio, spesso mediata dagli angeli. Gli angeli parlano a Zaccaria, parlano a Maria, parlano ai pastori, parlano alle donne al sepolcro. Lungo tutti gli Atti degli Apostoli, numerose azioni, numerosi momenti sono scanditi dall'intervento di angeli. Un altro mediatore, diciamo così, dell'azione di Dio è lo Spirito. Ogni manifestazione di Dio avviene nello Spirito, che è la forza attiva, la potenza attiva di Dio. Lo Spirito è pervasivo, è presente ovunque nell'opera di Luca, no? Rende possibile la profezia, la confessione di Dio, una condotta conforme alla sua volontà, eccetera. Lo Spirito è promesso ai discepoli quando saranno condotti in presenza delle sinagoghe, dei sinedri, dei tribunali, e cioè quando dovranno dare conto di sé a degli altri ostili e avversi. Lo Spirito dona, cioè, la capacità di comprendere la parola di Dio, la scrittura anzitutto, e il suo manifestarsi nella storia degli uomini, la vita di Gesù, ma dona anche la parresia, cioè la capacità di dire con libertà, con integrità, la verità che si conosce, senza paura per le conseguenze che ne verranno per me. E l'episodio ha già ricordato dalla professoressa Tomain della guarigione dello zoppo alla Portabella del Tempio, con cui inizia l'azione, come dire, la prosecuzione da parte dei discepoli dell'azione di Gesù, è seguito da un discorso di difesa che Pietro tiene di fronte al Sinedrio, colmato di Spirito Santo, no? Si rivolge a coloro che gli chiedono conto di quello che fa, gli domandano con quale potere fa questo. E lui dice con franchezza che il potere con il quale ha guarito lo zoppo è il nome di Gesù, è la fede riposta in questo nome. Allora, la presenza dello Spirito è segnalata, per così dire, dalla parresia e dalla potenza. E la manifestazione di Dio è sempre accompagnata dai segni della potenza. Quando l'angelo si rivolge a Maria, le dice: presso Dio nessuna parola sarà priva di potenza, huc adunatesei. Nessuna parola sarà priva di potenza. E Maria nel Magnificat chiama Dio il dunatos, il potente. La potenza è una prerogativa anche dell'azione di Cristo. Gesù passa risanando e allontanando i demoni. I discepoli di Emmaus, parlando con il risorto senza sapere chi è, descrivono il loro maestro dicendo: era un profeta potente in parole e in azioni e in opere. Allora, la potenza viene presentata come una realtà a propria volta fisica, è come un flusso che esce dal corpo di Gesù e che è in grado di raggiungere, di contagiare chi lo tocca. L'episodio dell'emorroissa, no? Tanti miracoli avvengono per contatto, attraverso la presenza fisica di Gesù e dei discepoli. Pietro con la sua ombra, basta che tocchi i lettucci dei malati e i malati guariscono. Nel capitolo 19 degli Atti, dei fazzoletti che erano stati a contatto con la pelle di Paolo vengono posati sui malati e i malati guariscono. È un flusso di potenza che esce dal corpo di Gesù, dal corpo del discepolo e che guarisce. Appunto, alla Portabella, Pietro si rivolge allo zoppo e gli dice: quello che ho te lo do, alzati e cammina, lo prende per mano e lo tira su. Il miracolo avviene spesso attraverso una componente fisica e suscita delle reazioni. C'è la gioia dello zoppo, c'è lo stupore ostile della folla e la curiosità. Allora, passiamo oltre perché non voglio tediarvi troppo. C'è un'ambiguità in tutto questo. L'ambiguità è quella del problema, almeno che noi percepiamo come tale. Noi siamo eredi di una tradizione culturale, quella greca, che tende a opporre corpo e spirito e a mettere il divino nella dimensione dello spirito, no? Dio è spirito e non ha a che fare con le realtà materiali. Nel Nuovo Testamento le cose sono un poco più complicate. Un esegeta tedesco morto da poco, Klaus Berger, ha usato un'espressione che mi è piaciuta. Il corpo è la somma delle possibilità di contatto di una persona, cioè è il luogo della relazione, di ogni relazione possibile e quindi anche della relazione con Dio. Allora, certamente la carne mortale di cui noi siamo fatti non è identica allo spirito vivificante che è Dio. Nello stesso tempo, però, l'azione di Dio non avviene mai senza incidere e senza coinvolgere la nostra carne mortale, perché essa è la condizione di possibilità della nostra relazione con Lui. E siccome è così importante e così centrale questa dimensione fisica, per così dire, del contatto con Dio, nel linguaggio, direi, di Luca, ma in generale nel linguaggio del Nuovo Testamento e nel linguaggio biblico, i sensi, la percezione sensibile occupa uno spazio così grande, così importante. Vedere e ascoltare. Vedere e ascoltare sono i due verbi che, come dire, compendiano l'esperienza percettiva, fisica che sia. Quando Pietro a Cornelio, nel capitolo 10 degli Atti, si presenta come testimone, dice: noi siamo testimoni privilegiati, scelti da Dio della risurrezione, perché abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la risurrezione. Abbiamo avuto un contatto fisico concreto con la sua realtà fisica e concreta. Questa esperienza percettiva ha una ambiguità, naturalmente. Questa ambiguità affiora nel momento in cui c'è la richiesta e l'offerta di segni. È una cosa che emerge con molta chiarezza in occasione di alcuni miracoli, no? Gesù scaccia un demone e gli astanti gli domandano un segno dal cielo che confermi la natura, l'origine divina di questa sua potenza, perché c'è chi suppone che egli agisca, come dire, su mandato del principe dei demoni. Ora, è interessante il fatto che in realtà a questa richiesta non viene dato seguito. Sono gli spettatori degli atti di Gesù che devono decidere sulla base di ciò che vedono che egli fa, da dove viene il suo potere. A questa generazione malvagia e perversa che chiede un segno non sarà dato altro segno che quello di Giona, cioè vuol dire: Gesù offre se stesso come segno. Decidete voi da dove viene ciò che io faccio. Notate che quando i discepoli di Giovanni vanno a chiedergli: ma sei tu quello che deve venire o ne dobbiamo aspettare un altro? Li rimanda dicendogli: ditegli ciò che avete visto. Dove ditegli ciò che avete visto significa decidete voi chi sono io, sulla base dell'esperienza di me che voi avete fatto. Allora, ancora una volta, questo è un aspetto su cui insisto perché poi questa stessa ambiguità si ripropone di fronte allo strazio della morte del martire. Che cosa significa questa roba? Non è autoevidente, non è una cosa che emerge con necessità, è una cosa che io devo decidere che cosa vuol dire per me. Vediamo, come dire, l'altro aspetto del manifestarsi di Dio. Dio si manifesta. Che cosa succede dalla parte dell'uomo che è destinatario di questa manifestazione? Le reazioni che Luca registra alle azioni di Dio sono molto varie. C'è lo stupore, c'è spesso la paura, il timore, il terrore, c'è la perplessità, lo scetticismo, c'è l'opposizione violenta. Ora, la testimonianza non è semplicemente l'aver visto qualche cosa nella azione di Dio, di Gesù, dei suoi discepoli, ma c'è qualche cosa di più e di ulteriore. Quando Gesù a Nazareth si presenta come colui nel quale si compie la promessa di Isaia 61, lo Spirito del Signore è su di me, gli abitanti di Nazareth, scrive Luca, gli rendono testimonianza, meravigliati. Qui rendere testimonianza significa: noi sappiamo chi sei, sappiamo che sei il figlio di Giuseppe, non puoi essere tu quello che dici di essere, non può essere vero quello che affermi. Al punto che lo vogliono uccidere. La reazione di chi crede, ritiene di sapere già ciò a cui sta assistendo, non è testimonianza, non è una testimonianza, diciamo, che interessa a Gesù. Così come non gli interessa la testimonianza dei demoni. I demoni sanno benissimo chi è Gesù e sanno benissimo chi sono i suoi discepoli. E anche in Atti 19 è molto interessante quando i figli di un sacerdote giudeo cercano di scacciare un demonio nel nome di quel Gesù che Paolo predica, quindi che non li riguarda direttamente, è il Gesù di Paolo, però funziona. Il demonio si rivolge a loro dicendo: io conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete? Voi non vi conosco. Ora, il demonio conosce, sa chi è Gesù, ma non è suo testimone. In senso proprio. Qual è il punto? Quali sono i connotati del testimone? Quello decisivo è il fatto che il testimone è uno che si lascia coinvolgere in ciò di cui è testimone. Ciò che vede e ascolta lo coinvolge. E cioè entra in una relazione che lo impegna di fronte agli altri. Questa relazione produce una trasformazione che si può compendiare nel riconoscimento di chi è colui che ha di fronte a sé. Gesù, e chi è lui? Pietro, dopo la pesca miracolosa in Luca 5, si rivolge a Gesù dicendogli: Signore, Kyrie, vattene, perché io sono un peccatore. Allora, il riconoscimento di chi è Gesù, il Kyrios, e chi sono io, un peccatore, significa che io sono entrato in una relazione personale con lui e a questo punto è già avvenuto, diciamo, l'essenziale. Prima ancora che Pietro venga ufficialmente, per così dire, chiamato da Gesù, prima che capisca una qualsiasi cosa su Gesù, è avvenuto l'essenziale. E cioè ha capito di essere di fronte al Kyrios e di fronte al Kyrios si riconosce peccatore, uno dal quale il Kyrios dovrebbe allontanarsi perché non ha a che fare con lui, non appartiene al suo mondo. La relazione nella quale ci si lascia coinvolgere si esprime in una certa qualità dell'attenzione nei confronti della parola che si riceve. Luca usa ogni tanto delle immagini, Maria custodiva nel cuore le parole, ricordare. Le donne al sepolcro si ricordano di ciò che Gesù diceva. E l'altro aspetto che traduce questa idea del custodire e del ricordare la parola è quello della condotta. La vita cambia. Quando negli Atti descrive la testimonianza degli apostoli al risorto, Luca la inquadra, siamo al capitolo 4, versi 32-35, dove gli apostoli davano testimonianza della risurrezione di Gesù, ma intorno c'è una descrizione famosissima, no? Erano un cuor solo, un'anima sola, fra loro tutto era comune. Cioè la testimonianza avviene in un contesto nel quale la parola di cui si è testimoni ha trasformato l'esistenza, ha prodotto un cambiamento. Un cambiamento che è un riconoscimento di sé, l'ingresso in una relazione impegnativa anche di fronte agli altri con Gesù, e quindi, come dire, ha prodotto degli effetti visibili, tangibili. A questo proposito, sottolineo un elemento importante, e cioè, da una parte, l'essere testimone è l'esito di una scelta, di una decisione che uno prende responsabilmente per se stesso. Dall'altra, il testimone vive il proprio essere testimone come l'esito di una scelta che Dio ha fatto nei suoi confronti, una elezione. Nella conversione di Paolo, per tre volte il racconto viene ripetuto e per tre volte viene sottolineato che c'è una decisione da parte di Dio che precede e rende possibile la conversione di Paolo. Tra l'altro, nel primo racconto, al capitolo 9, Gesù, rivolgendosi ad Anania, dice non solo che Paolo è lo strumento che lui ha scelto, ma gli mostrerò quanto dovrà soffrire. L'essere strumento Perché porti il nome innanzi alle nazioni implica la sofferenza. Un'altra cosa molto interessante, sarai testimone davanti a tutti delle cose che hai visto e udito. Paolo non ha mai conosciuto il Gesù storico. E allora che cosa ha visto e udito? La storia della conversione ci dà un elemento importante per complicare, per così dire, il quadro rispetto all'idea di autopsia. Dell'essere testimoni oculari. Teniamo conto che quando si sceglie un sostituto per Giuda, questo sostituto viene scelto fra coloro che hanno seguito Gesù dall'inizio alla fine della sua esperienza, cioè si ritiene fondamentale che nel collegio degli apostoli entri uno che ha visto, che è stato testimone oculare della vicenda di Gesù. Paolo, che rivendica per sé il titolo di apostolo, non ha mai visto nulla della vicenda storica di Gesù. Allora, il minimo che si può dire è questo: l'autopsia che certifica della verità che Gesù è il vivente non è identica all'autopsia che viene dalla percezione sensoriale, diciamo così. Ecco, l'autopsia sensoriale è una componente significativa, importante, ma non è autosufficiente e non è decisiva. Decisivo è l'aver visto il risorto, dove questo visto è un'esperienza che viene percepita da chi la fa come una esperienza, come dire, di una concretezza assoluta, di una evidenza assoluta, ma non è l'evidenza che deriva dalla percezione sensoriale con la quale dico che oggi è una bellissima giornata di sole. C'è ancora un elemento da sottolineare. La testimonianza, come ci mostra il caso delle donne che tornano dal sepolcro, richiede dei requisiti in chi la riceve. Le donne vanno al sepolcro, ricevono una parola da due uomini vestiti di vesti splendenti, alla luce di ciò che viene loro detto, ricordano le parole di Gesù e vanno a riferire ai discepoli ciò che è successo. E i discepoli non credono alle loro parole, dicono che sono chiacchiere e delirio. Allora, ricevere la testimonianza non è scontato. Non è scontato perché occorre una apertura e, se volete, è qui, come dire, è ciò che Origene, per esempio, nel III secolo dirà spesso nelle sue pagine, è come leggere la scrittura. La scrittura è la stessa per tutti, per gli eretici, per i giudei, per i non cristiani, è parola di Dio soltanto per chi è già abitato dallo stesso spirito che nella scrittura si esprime. E quindi ha una evidenza, ma ha una evidenza che si manifesta soltanto a chi possiede lo spirito. Questo è un elemento che troveremo anche nel racconto della passione di Policarpo.